Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno della Radio Vaticana. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. La puntata odierna vedrà protagonista la Fondazione Maddalena Grassi di Milano. Avremo al telefono un'infermiera, Alessia Tirloni. Subito dopo, come di consueto, la rubrica sul bon ton con la nostra Matilde.
E malare, come un valzer la vita danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora conosciamo meglio la Fondazione Maddalena Grassi di Milano. Abbiamo al telefono Alessia Tirloni, un'infermiera. Buongiorno Alessia.
Buongiorno.
Emozionatissima, ti si sente dalla voce?
Beh sì, direi di sì.
Innanzitutto, Alessia, in che cosa è impegnata la Fondazione e da quanti anni?
Beh, allora, da 26 anni, perché questo è il 26esimo anno, abbiamo festeggiato i 25 anni l'anno scorso, fa principalmente assistenza domiciliare integrata su Milano. E su adulti, bambini, ci dice anche dei pazienti in cure palliative e poi ad altre case, due di malati di HIV nella Brianza e una casa, in realtà due strutture vigevano di uno, malati psichiatrici e una casa di malati di HIV negativo. Sono un'infermiera che lavoro per la Fondazione dal 2012 e non solo domiciliare. Prettamente ho fatto al domicilio e all'ospice, fate bene fratelli, sempre per la Fondazione.
Poesia ci sarà, e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme, come se non sentissi più dolore. Ma tu hai tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso. Solo per un rimpianto ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una poesia. Possa fare male, in fondo sai che sei ancora qui, e dare tutto e dare tanto quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Questo nodo lo sciolga il sole come sole sa fare con la neve. Ci sarà
Alessia, non so se sei d'accordo con me, è possibile vivere la malattia con gusto. In questi anni la Fondazione è arrivata ad assistere a domicilio migliaia di malati, tra questi, come citavi tu poc'anzi, molti bambini colpiti da gravi o gravissime malformazioni. Qual è il vostro compito?
Beh, innanzitutto cercare di assisterli al meglio possibile e tentativamente di assisterli come vorremmo essere assistiti noi, per cui come Gesù ci guarda sostanzialmente, con quello sguardo, cioè in toto, sia a livello clinico ma anche a livello spirituale, per cui tentativamente con questa missione qua, diciamo, è possibile vivere con gusto.
Il vostro compito, Alessia, è far sì che la qualità, ce l'hai detto, la qualità della vita sia più alta possibile, eliminare il dolore fisico, togliere le complicazioni.
Sì, cioè, perché accompagnarli nel dolore, a volte eliminarlo magari è impossibile, però che sia una compagnia dentro la prova che stanno portando, per cui dentro il dolore, dentro quello che ha chiesto ciascuno.
Però una delle cose più importanti, ad esempio, è permettere la comunicazione.
Anche. Sì.
Ogni giorno i professionisti della Maddalena Grassi, di questa fondazione, entrano in oltre 700 case di malati e lo fanno in punta di piedi con la consapevolezza di essere ospiti di una famiglia. E anche se c'è da cambiare solo un catetere, sanno che la prestazione sanitaria non è tutto. Se un'infermiera arriva in casa, non guarda in faccia il paziente, non saluta, magari non si toglie neanche il casco se è arrivato in motorino, in 5 minuti fa la medicazione e se ne va, questa non possiamo chiamarla assistenza. Sei concorde, Alessia?
Sono concorde, sì.
Ecco, quindi qual è il compito di un bravo assistente? Soprattutto sorridere.
Sì, ma appunto guardare in faccia che davanti e servirlo al meglio possibile. Questo è il compito, sia clinicamente che non.
Bisogna ascoltare il paziente, dialogare anche con le famiglie dei pazienti.
Certo.
Bene, cari amici, termina qui il nostro incontro con Alessia Tirloni, infermiera della Fondazione Maddalena Grassi di Milano. Una fondazione che, come abbiamo sentito, si prende cura di tante persone che da anni vivono immobilizzate in un letto, che magari riescono a muovere solamente gli occhi, ma che grazie a strumenti tecnologici hanno la possibilità di comunicare non solo con le persone vicine a loro, ma anche di chattare con chi è lontano. In questo modo escono dalle mura della loro casa. E ogni giorno i professionisti della Maddalena Grassi entrano in molte case di malati e lo fanno in punta di piedi. La Fondazione Maddalena Grassi opera senza scopo di lucro. To break away. Ed ora spazio all'attesissima e richiestissima rubrica di Matilde. Matilde, oggi di che cosa vogliamo parlare?
Oggi è tempo di parlare, buongiorno Orazio, buongiorno amici della Radio Vaticana, di parlare del galateo del fumo.
Esiste anche il bon ton nel comportamento del fumatore di sigaretta. La prima cosa da ricordare è che la legge vieta il fumo nei luoghi pubblici. Una persona comunque è libera di fumare se non infrange alcun divieto e se rispetta gli altri. Matilde, ricordiamo prima di tutto che il fumo fa male.
Verissimo, Orazio. Non elencherò però tutti i danni che il fumo può portare all'organismo. Posso dire, al contrario, che smettere di fumare però provoca benefici immediati a lungo termine. Pensate, se uno smette di fumare dopo solo 20 minuti, la pressione e il ritmo cardiaco tornano ai valori normali. Dopo 3 settimane migliora la circolazione sanguigna e la capacità polmonare e dopo 12 mesi è dimezzato il rischio di infarto e il rischio di tumore. Non ci sono cose da aggiungere.
Ed ora torniamo alle buone maniere.
Cari fumatori, ricordatevi di spegnere la sigaretta prima di entrare in qualunque luogo chiuso. E poi non bisogna fumare all'interno della macchina, non si fuma all'interno dell'abitacolo della vettura che rischia di trasformarsi in una pericolosa macchina a gas.
E quando siamo al ristorante?
Si fuma solo nella saletta riservata ai fumatori, non si fuma a tavola, non si fuma in camera da letto, non si fuma in presenza dei bambini, degli anziani e dei malati.
E ricordiamo anche che il fumo passivo è dannoso alla salute.
Certo, Orazio, la nicotina e il monossido di carbonio nell'aria fa male anche ai non fumatori.
E veniamo ai mozziconi di sigaretta.
Devono essere spenti nell'apposito posacenere, non si gettano in strada né sui marciapiedi. I mozziconi, mi raccomando, non sono le briciole di pollicino. Vi garantisco che nessuno vi cercherà seguendo la scia delle vostre sigarette mezze consumate. Altra regola. Un fumatore deve essere sempre dotato di accendini e cerini per non disturbare i presenti con il solito ritornello. Scusa, hai da accendere? E poi non scroccate le sigarette.
Però Matilde, le sigarette hanno anche un costo.
Sì, e incidono sul budget di una persona. Pensa, Orazio, che a New York c'è stato un balzo nel costo delle sigarette di un più 30% sul prezzo del pacchetto. Da $10 un pacchetto è passato a $13, un salasso per le tasche dei fumatori da parte del sindaco della Grande Mela per ridurre il consumo del tabacco.
E sono anche in molti attualmente a fumare la sigaretta elettronica.
È vero, Orazio, il primo brevetto è di un americano, Gilbert, risale al 1936, ma la prima sigaretta elettronica è di un farmacista cinese, Hong Lik, che ha progettato una tecnologia ad ultrasuoni che scalda un liquido composto da glicole propilenico e glicerina vegetale senza passare al processo di combustione.
Quindi non c'è catrame, non c'è monossido di carbonio, che sono poi i killer della salute.
Sì, e la sigaretta elettronica, questa è la cosa fondamentale, dà al fumatore le stesse sensazioni di una sigaretta ordinaria, ma con danni minori alla salute perché non contiene tabacco. Non lo dico solo io, lo dice la Lega Italiana Antifumo.
La sigaretta elettronica può essere dunque un'alternativa alla sigaretta, ma anche questa costa.
Sì, allora mi hanno detto che un kit con ricambi va da €15 a €20, fino a €50 con i più accessoriati e griffati. Però Orazio, io propongo una piccola soluzione, cheap, economica e gustosa. Il lecca-lecca.
Come il vecchio lecca-lecca televisivo del tenente Kojak.
Sì, vi lascio tra l'altro con una curiosità, il caramello con il bastoncino di legno. È spagnolo, lo ha inventato Eric Bernat nel 1958 e pensate che suo zio nell'Ottocento è stato il primo caramellaio spagnolo. Quindi buona giornata, zuccherosa, ho detto bene, l'indizione?
Benissimo.
A te Orazio e agli ascoltatori della Radio Vaticana.
Allora grazie alla nostra Matilde e ai suoi consigli che potrete trovare sul blog isegretidimatilde.com.
Muta l'illusione del mio sogno nel cassetto, muta questa vita, ancora in cosa non si sa. Muta l'aria intorno, mutano le rose, muta pure l'inno nazionale del paese, muta la distanza tra quel che è stato e tutto quello che sarà.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 8 agosto, la Chiesa ricorda San Domenico. Domenico di Guzman, di famiglia e d'animo nobile, nacque a Calernega, in Spagna, nel 1170 e la prima parte della sua vita fu segnata da studio, disciplina e povertà. Sacerdote e canonico di Osma, nutriva un amore profondo per i libri, non tanto però da non sacrificarli per far fronte alle necessità dei poveri. Ma fu la seconda parte della sua vita che mise definitivamente a fuoco le sue reali capacità. L'occasione gliela offrì l'incontro con gli eretici, la prima volta che uscì dalla nativa vecchia Castiglia per recarsi nella lingua d'oca. In particolare ebbe contatti con i catari, la cui frequentazione gli fece capire quanto sia difficile convincere di errore chi, in buona fede, è certo di essere nel vero. La lezione che ne trasse fu che più delle parole serve l'esempio. Visto che i catari giudicavano bene lo spirito, male la materia, Domenico decise di usare le loro stesse armi e fondò un ordine di frati predicatori di tale povertà da essere davvero al di sopra di ogni sospetto di interesse materiale. Domenico si spense nel 1221 a soli 51 anni nella città di Bologna. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.